Podcastbook.it presenta Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero. Un format ideato e condotto da Ivan Scudieri per raccontare la storia di un giovane volato in cielo troppo presto, Andrea Fernandez, e farlo attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e amato, con chi ne ha condiviso momenti di straordinaria ordinarietà, gioie e dolori, progetti e passioni. Una carezza per Andrea, un podcast che vuole sostenere la ricerca per rispettare la volontà di Andrea di aiutare gli altri, sempre e comunque. Uno spazio in cui le porte saranno aperte a chiunque avrà voglia di partecipare e dare il suo contributo attraverso il più grande patrimonio che Andrea ci ha lasciato, i momenti di vita vissuta in sua compagnia. Per info e adesioni, scrivi a info@podcastbook.it.
Ben ritrovati, cari amici di podcastbook.it. Beh, abbiamo, come dire, iniziato con Chiara e questo podcast lo concludiamo ufficialmente con Chiara, che è qui con me. Ciao Chiara.
Ciao Ivan.
Allora, abbiamo fatto tanta strada, Chiara.
Sì, è stato un viaggio lungo. Sembra ieri che abbiamo iniziato, guarda.
Sembra veramente ieri che ci siamo sentiti la prima volta e non sapevamo dove ci avrebbe portato questo viaggio.
Vero, vero.
Perché era un'idea, come dire, nata lì, non aveva, per quanto mi riguarda, non aveva esperienza pregressa, un format del genere. Quindi Andrea mi ha aiutato anche a esplorare all'interno del mondo del podcast anche la possibilità di poter raccontare una storia e farla veramente durare un anno, perché praticamente ci siamo quasi, siamo a 8 mesi di podcast, che è una cosa senza, come dire, senza
non
pausa,
stop, non stop,
eccetera, è importante. Ho iniziato con te, come si è evoluta, diciamo, la tua conoscenza di tuo fratello anche grazie al podcast, oltre a quello che ovviamente è la tua vita vissuta da sorella minore. Però questo podcast quanto ti ha aiutato a conoscere, a scoprire cose di Andrea che magari conoscevi un po' meno?
Ma sai Ivan, in realtà, vabbè, come dire, molte di queste storie io già le conoscevo, perché Andrea comunque parlava tanto con me,
cioè,
nel senso, mi raccontava un sacco di cose, quelle che si potevano raccontare, quelle non censurabili. Ci sono alcune storie che anche di persone che hanno registrato il podcast che io so e che non sono state raccontate. Quando ho sentito questi podcast pensavo, però questa non l'hai detta, questa non l'hai detta. Quindi è stato però sicuramente bello, perché ecco, come ti dissi già precedentemente, io ho vissuto Andrea da sorella, quindi l'ho vissuto in una maniera completamente diversa. Però mi sono trovata anche spesso a confrontarmi con alcuni dei suoi amici con i quali io ho stretto dei rapporti che sono diventati proprio rapporti intimi per me, ai quali poi mi sono ritrovata a dire: io paradossalmente, nonostante sia sua sorella, vi invidio, perché in realtà voi avete vissuto Andrea molto più di quanto lo abbia vissuto io, e in una sfumatura che io ho avuto modo di vivere solamente dopo, perché comunque 10 anni di differenza che ci separavano erano importanti. E quindi, insomma, portarsi la sorellina era un po' un problema all'epoca.
Eh sì, anche una responsabilità.
Esatto, no, ma soprattutto, diciamo, lui voleva avere le sue libertà di
I
fare le
spazi.
Sue cose, esatto, i suoi spazi,
i suoi intrallazzi.
Quindi, esattamente, sì. Però è stato veramente bello, perché, diciamo, alla fine è stato solo un'ulteriore conferma poi della persona che ho imparato effettivamente a conoscere molto tardi, perché come penso ti avranno detto anche mamma e papà, Andrea era molto molto riservato, almeno con noi famiglia. Ha cominciato ad aprirsi di più quando è cresciuto, anche perché comunque è cambiato anche il suo carattere.
Sì.
Quindi abbiamo scoperto tante cose di Andrea che non sapevamo, ma che sotto sotto sospettavamo.
Senti, ma tra tutti i podcast ascoltati, quali ti sono rimasti impressi?
Allora, in realtà mi stai facendo veramente una domanda ben importante.
Impegnativa.
Sì, perché devo dirti la verità, ognuno di loro è stato un podcast bello, fondamentale. Sicuramente quello che mi è rimasto nel cuore è quello del professor Sasso, il professore che abbiamo in parte condiviso.
Mi ha fatto piangere pure a me il professor Sasso.
Il professor Sasso veramente unico nel suo genere. Ma anche quello della Caravelli, della professoressa Orsini. Però il professor Sasso forse ha vissuto Andrea in una maniera diversa anche in quanto professore. Poi gli amici di Andrea sono, ecco, sono tutti veramente un pezzo unico, veramente in tutto. E non ti saprei dire tra loro chi effettivamente, perché sono tutti troppo speciali, ognuno nel loro singolo.
E non si espone la
no,
Chiara.
No, no, è vero, sono veramente uno più speciale di un altro.
Oh, ma io pensavo una cosa, ma ti rendi conto di quanto sei stata fortunata? Cioè, te sei la sorella di Andrea Fernandez.
Cazzo, sì, sono fortunata. Perdonatemi, censurate la parolaccia,
no,
però.
Non censuriamo nulla qui.
Però è vero, io ci penso e dico, ma io penso veramente una vita breve ma intensa.
Eh sì.
Non credo che tante persone, ma non perché era mio fratello, ma non credo che tante persone fossero capaci di fare lo stesso che ha fatto lui, o comunque di vivere allo stesso modo di come ha vissuto lui. Perché, non lo so, in così poco tempo trovarsi circondato di così tante persone che ti vogliono bene, anche non in un rapporto continuativo, quindi di quelle persone che hai visto una volta o vedi una volta ogni 100 anni, però ti vuole ancora bene come se fosse il giorno prima. È una cosa bellissima. Eh sì. E io gliela invidio un sacco ad Andrea questa cosa, perché lui la capacità che aveva di mantenere i rapporti e di farsi volere bene, veramente penso di averla vista in poche persone.
Senti, parliamo un po' della vostra infanzia, no? Come te lo ricordi, Andrea da piccolina, da ragazzina, la sua... il suo essere protettivo, il suo essere geloso, insomma.
Allora, Andrea sicuramente è sempre stato molto molto protettivo con me, ma in questo, da che ero solo un pensiero di mia mamma e mio padre, a quando poi, ecco, insomma, siamo cresciuti, abbiamo fatto ognuno le nostre esperienze. Era un fratello presente a modo suo, non era uno di quei fratelli che condivideva tantissime cose con te, però a modo suo ti faceva capire che lui c'era, ti voleva bene. Cioè, lui è sempre stato quel tipo di persona che aveva il suo modo di farti capire le cose, il suo modo di comunicare.
Dovevi interpretarlo un
dovevi
po',
interpretarlo
dai suoi segnali.
Ma infatti io una cosa che ho sempre sostenuto di Andrea è che per il carattere che lui ha, o lo amavi o gli volevi bene. Però poi con il tempo, anche se all'inizio, anzi Susa mi correggo, no, o lo amavi o lo odiavi o gli volevi bene, perdonami.
C'era scampo.
Sì, c'era scampo.
Nella versione precedente
non c'era
scampo.
Mi sono corretta, perché devo dire che per il carattere che lui ha veramente a volte era difficile non volere, non lo so, tipo dire madonna adesso ti prendo a schiaffi. Però poi alla fine lui trovava sempre il suo modo per farsi volere bene, capito? Perché c'aveva questa capacità comunicativa che era una cosa incredibile.
Allora, diciamo così, o ci arrivava prima o ci arrivava dopo, ma ci arrivava.
Ci arrivava, esatto. Quindi c'aveva sempre questa cosa di questo suo modo di fare molto particolare da dover interpretare. Però è sempre stato un fratello molto presente, un fratello anche molto rompiscatole, devo dire. Cioè molto, molto pigro quando era più piccolo, però... sempre presente, sempre con quella voglia comunque di ridere, giocare.
Ti sfotteva.
La gente che mi ha conosciuto non mi ha conosciuto perché io sono la sorella di Andrea, mi ha conosciuto perché io sono Vita da Chiara.
Vita da Chiara, io raccontiamo sono... di Vita da Chiara.
Vita da Chiara è una serie che è disponibile sul profilo di Instagram di Andrea. E tra l'altro c'è anche un profilo Instagram che io ho aperto pubblicando
Dai.
Tutti i video.
Diciamolo, com'è?
Si chiama Vita da Chiara e ci sto pubblicando man mano tutte le fotografie, video, insomma, dei momenti miei di Andrea. E c'era questa serie che lui aveva creato per prendermi in giro, ma nei momenti peggiori della giornata. Infatti è una serie che secondo me non è adatta ai minori, perché esce praticamente
sotto i 14 anni è sconsigliata,
peggio, diciamo. Tutto il peggio di me, perché poi lui veniva da me nei momenti che ti devo dire ero stressata per l'università, preparavo un esame. Cioè una volta Andrea si è beccato anche una ventola in faccia per fare una cosa del genere.
Dolce Chiara, diciamo.
E vabbè, però ho capito, gli dissi Andrea sto studiando, poi io c'ho sta fissa che se devo studiare non ci deve essere nessuno nella stanza. Cioè devo stare io perché altrimenti mi distrago. E lui invece veniva là, mi dava fastidio e cominciava a fare i video
apposta.
Lo faceva apposta. E infatti poi è epico, uno dei tanti video, perché io quando studio in sessione pigiama, felpa, ma soprattutto vestaglia. Cioè vestaglia rosa della nonna, proprio palese,
antisesso,
antisesso
all'ennesima,
esatto,
all'ennesima potenza.
Finisce la sessione, dovevo uscire, non mi ricordo, forse con degli amici. Mio fratello viene e mi fa sto video: ragazzi, oggi è un giorno speciale, Chiara si è tolta la vestaglia. È stato una cosa epica. Però ti ho detto, cioè, lui è sempre stato a modo suo unico nel suo genere, perché non era quel tipo che ti diceva ti voglio bene, te lo faceva capire, quindi alla fine ci arrivavi. Era così.
So che hai scritto qualcosa per Andrea.
Sì, ho scritto una cosa, in realtà era da un bel po' di tempo che ho scritto una cosa, ma io in realtà, chi mi segue sui social sa che io scrivo spesso per Andrea, perché io questa nuova fase della mia vita non la vivo come una fase finale, la vivo come un momento di transizione. Quindi io con Andrea ci parlo costantemente, come se stesse qua di fronte a me. Insomma, sto parlando con te, ma come se stessi parlando con lui. Quindi io la vivo così, perché viverla diversamente non credo servirebbe a molto, anzi.
Senti, ma ci fai sapere che cosa hai scritto, Andrea?
È una cosa un po' lunga, quindi se mi dai il tempo di leggerla...
Ma certo, tutto il tempo di cui hai bisogno.
Se mi dai il tempo di leggerla, però, ecco, qua mi devo fare molta forza anche io.
Senti, ti tengo la mano, non ti preoccupare.
Vado.
Vai.
Sono passati 281 giorni dal 3 febbraio del 2023, da quando quella mattina delle 5:30, invece di entrare dalla porta e metterti a letto, hai abbassato piano piano la maniglia e sei uscito di soppiatto senza fare rumore. Hai addirittura aspettato che tutti noi chiudessimo gli occhi per un attimo, prima di andare via, perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E forse in quel caso è stato meglio così. Ci ho pensato tanto a quel momento nel corso di questi anni e mi sono chiesta spesso come sarebbero andate le cose, come si sarebbe evoluta la mia vita, la vita della nostra famiglia. Pensavo a tutti i possibili scenari, provavo ad immaginarli, ma niente era paragonabile a quello che poi ho visto fino ad oggi. Poi però qualcosa mi distoglieva sempre dal pensiero e pensavo: vabbè, ma tanto non succede, ma tanto sicuramente si trova una soluzione, non potrà andare così. Alla fine me ne hai fatta un'altra delle tue, proprio come quando dal nulla venivi col tuo telefono e mi riprendevi qualche video di vita da Chiara. Io vorrei essere arrabbiata con te perché mi avevi fatto una promessa, ma in fondo so che non era quello che volevi neanche tu. Vorrei poter trovare qualcuno con cui arrabbiarmi, qualcuno da incolpare per aver tolto la cosa più importante della mia vita, perché nessuno ha idea della difficoltà che sto facendo nel dare il meglio di me stessa senza il tuo parere e senza i tuoi rimproveri. Nessuno ha idea di quanto sia difficile il compito che mi hai lasciato. Qualsiasi cosa succeda, tu devi essere il perno perché tu puoi farlo, tu ce la puoi fare. Questo era quello che mi avevi detto. Chissà perché avevi questa grande convinzione che io potessi fare tutte queste grandi cose, questa convinzione che io avessi molta più forza di te. Eppure quella forza mi è venuta a mancare proprio quando dovevo tenerti la mano, quando dovevo starti più vicino e stringerti un po' di più. Scusami se non ce l'ho fatta e scusami se sono stata egoista. Eppure se solo sapessi quanta ne ho dovuta trovare e ne ho dovuta prendere da te di forza per fare almeno la metà di quello che facevi tu, per portare avanti tutto quello che mi hai insegnato, anche se di cose da insegnarmi ne avevi ancora tante. Mi hai insegnato ad essere forte, ad essere indipendente, mi hai insegnato a reagire alle batoste della vita e a rialzarmi ogni volta che cadevo. Il tempo con noi non è stato benevolo, non ci ha dato quello che meritavamo. Ma quel poco che c'è stato è stato intenso e ne sono grata, perché nessun momento bello della mia vita è equiparabile ai momenti che ho condiviso con te. Io non lo so tu dove sia adesso, non so dove sei ora, non so in quale dimensione ti stai dimenando con le tue feste di Pablo. Quello che so però è che anche se ti sento estremamente vicino a me, non basta colmare quel vuoto. Non basta quando la mattina mi sveglio e nella stanza ci sono solo io. Non basta quando faccio la colazione e non c'è la tua tazza sul tavolo. Mi rincuora sapere però che un giorno ci ritroveremo io con un calice di vino e tu con il tuo gin tonic sulla spiaggia del Nabila, e sarà come se non fosse successo nulla. Nel frattempo io ti aspetto, tua sorella, vita da Chiara.
Podcastbook.it supporta il progetto di Andrea Fernandez per il sostegno dell'ambulatorio per valutazione e cura del tumore del colon in età giovanile dell'oncologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Fai la tua donazione. Visita il sito gofundme.com e diventa amico di Andrea.
Diventiamo amici di Andrea, no? Abbiamo ascoltato queste parole bellissime, queste parole d'amore di Chiara per Andrea. che sicuramente sarà lì a gongolarsi, no? Essere felice di aver avuto anche lui una sorella così speciale. Perché Chiara, oh, tu sei fortunata a essere la sorella di Andrea Fernandez, ma anche Andrea Fernandez, che ci sta ascoltando, io lo so, è fortunatissimo ad aver avuto proprio te come sorella.
Io lo spero, perché sì, ti dico la verità, io se ripenso ad Andrea alla mia età, ha fatto praticamente già il doppio delle cose che ho fatto io, non perché mi voglia mettere a paragone, perché siamo ovviamente due persone completamente diverse, quindi due percorsi diversi, quindi non c'è paragone. Però io cerco molto di riprendere veramente dalle cose che lui ha fatto, dalle cose che lui ha detto, ma per una questione di ispirazione, per voler essere la versione migliore di me e quindi pensare anche a tutto quello che lui ha fatto. Quindi penso, se lui ci è riuscito in un tempo così breve, con una determinazione così forte che forse veramente c'è in poche persone, ci posso tranquillamente riuscire anche io, perché io ho avuto l'insegnamento.
Eh sì.
Non ho avuto un insegnamento a caso, io ho avuto l'insegnamento e è stato veramente, è stato e continua ad essere, perché io te l'ho detto già tempo fa, io sono fortemente convinta del fatto che qualsiasi cosa io faccia, lui sta qua alla fine, lo so. Cioè io qualsiasi cosa veramente io faccia, io riesco a percepire come se lui mi stesse dicendo: Chia, ma che stai facendo? Chia, perché stai facendo così? Chiara, che cosa stai andando a fare? Pensaci bene. Sempre anche poco per quella sua cosa di essere molto protettivo con me, quindi. E poi, e questa è una cosa che ci tengo a dire, Andrea se n'è andato con la consapevolezza che non mi avrebbe lasciata da sola, e in questo io devo ringraziare non solo mia mamma e mio padre, che sono il perno fondamentale della mia vita, ma io devo ringraziare veramente tanto gli amici di Andrea.
Eh sì.
Devo ringraziare, sono talmente tanti che veramente io non ho...
Ragazzi, non vi pigliate collera, no, ma non vi citeremo... Perché ci siete tutti. Allora se vi citiamo tutti, qualcuno lo dimentichiamo, poi quello che abbiamo dimenticato, perché hai dimenticato me? Allora noi non citiamo nessuno, che nessuno si pigli collera, perché ognuno a modo suo è stato importante nel supporto che ha dato a Chiara. Così come per Chiara sicuramente è stata una grandissima responsabilità, e lo è ancora tutt'oggi, prendere quel testimone così pesante come quello di Andrea.
Sì, assolutamente. Per questo che dico, io veramente ci tengo a ringraziarli ognuno di loro, perché ognuno di loro a modo loro ha contribuito in piccole cose quotidiane prima e anche dopo, che veramente Andrea, ti ho detto, Andrea se n'è andato con la consapevolezza che sapeva che non avrebbe lasciato me da solo, ma che non avrebbe lasciato da solo soprattutto mamma e papà. Loro sono subentrati nella nostra vita diventando veramente una seconda famiglia, quindi per me in automatico loro tutti sono come degli altri Fernandez, quindi io ci tengo veramente a ringraziarli ognuno di loro, perché sono veramente persone speciali, splendide, e alle quali io auguro ogni meglio della vita, perché se lo meritano.
Però voglio dirti una cosa, no? Il dolore è qualcosa sicuramente di intimo, sicuramente di personale. Sei brava e sei stata brava e continuerai a essere brava a sostenere papà, a sostenere mamma, a sostenere gli amici di Andrea. Però io vorrei capire proprio il rapporto con te stessa e il dolore che stai provando tu in quanto Chiara.
In realtà
di questo forse è di quello di cui parli meno. Perché...
Eh sì, è vero, è vero, è vero. Ma sai, Ivan, proprio recentemente mi è capitata una cosa, diciamo, a livello fisico non sono stata proprio benissimo, e mi sono trovata a parlarne con un'amica di Andrea, appunto, che poi è diventata anche una mia di amica, e lei mi ha detto: Chia, io penso che sia arrivato effettivamente il momento per te di arrenderti un poco a questo dolore e sentirlo, perché non puoi evitarlo per tutta la vita, perché poi inevitabilmente esce. Sì. Con delle piccole cose esce. Io sicuramente è come se, diciamo, con questo dolore ci fossi entrata in contatto molto prima di quello che poi effettivamente è successo il 3 febbraio. perché, ecco, vedi, come dicevo prima nelle mie parole di prima, io non sono riuscita a stare vicino ad Andrea perché quello è stato proprio il momento in cui io ho cominciato a sentire quel dolore e una parte di me mi diceva preserva perché adesso devi... Questo dolore comincerà a diventare più forte giorno dopo giorno e tu dovrai trovare un modo per sopravvivere. Eppure è difficile perché non so come spiegartelo, ma è una cosa veramente assurda. Io guardo tante persone che hanno fratelli, sorelle, vedo i loro rapporti e penso, io sono invidiosa, ma nell'accezione positiva, perché dico, guardo alla fortuna che loro hanno e poi a quello che ho vissuto io, perché io anche nella mia sfortuna sono stata fortunatissima. Quindi il dolore sicuramente che ho è una cosa che resterà per la vita, è un vuoto che non si colmerà mai, cioè potrà arrivare anche, magari, che ti devo dire, l'uomo della mia vita, ma non colmerà mai effettivamente quella mancanza. Sì. Se penso che poi ci saranno dei momenti in cui Andrea non ci sarà. È un dolore che però recentemente sto cercando di far uscire piano piano a modo mio, perché...
Piangi, urla, sbraita, sì, tiralo sì. fuori, buttalo fuori sto dolore, Chiara.
Ci sto provando, perché devo dirti la verità, non è una cosa facile. Io pensavo che, ecco, nel momento in cui io avevo cominciato già effettivamente a realizzare, anche se non lo volevo accettare, quello che stava succedendo, vedendolo, pensavo, ma forse allora effettivamente io la mia dose di dolore la sto già vivendo, forse sta già effettivamente uscendo e non è detto che debba uscire magari in maniera drastica. E invece poi non è stato così, perché poi ci sono stati dei momenti, soprattutto quest'estate, in cui non sono stata bene, e quello era proprio quel dolore che a un certo punto ha detto, bene, adesso è il momento che io devo uscire fuori, che a te piaccia oppure no. Per cui, ecco, ci si prova, ma non è una cosa facile, perché non si trovano neanche le parole per spiegartelo, sì. Ti dico la verità.
Prendi il tuo tempo.
No, serve
mamma
sicuramente.
Mamma e papà, che diciamo a mamma e papà?
Che diciamo a mamma e papà? Mamma e papà... Allora... Io come Andrea non ho mai esplicitamente detto a mia mamma e mio padre ti voglio bene, ma non perché non gli voglia bene, ma perché come Andrea io ho il mio modo di comunicare, e devo dire la verità, io sotto questo punto di vista ho anche un po' una difficoltà nell'esprimere i miei sentimenti nei confronti della mia famiglia, nonostante siano veramente la cosa più importante che io ho, e qualsiasi persona entrata a far parte della mia vita sa bene che nulla verrà mai prima di loro, cioè si possono sbattere quanto vogliono, la mia famiglia, mia mamma e mio padre verranno sempre prima.
Quindi avviso per il principe azzurro, nonostante le calzamaglie strette in, come dire,
in vita, strette in vita
e non solo in vita, così principe azzurro, mi dispiace, ma sempre dopo Lina e Leandro.
Ma quello sempre. E a mamma e papà, io ti dico la verità, li ho guardati nel corso di questi anni e ho pensato, ma io forse al posto loro non avrei avuto tutta questa lucidità, soprattutto la lucidità che ha avuto mio padre in alcuni momenti e la lucidità invece di mia madre in altri. E penso, ma io non, molto probabilmente non l'avrei avuta la stessa forza loro. Pensa che la prima volta che Andrea è stato operato, la sera prima, o meglio la settimana prima che iniziasse poi tutto il calvario, Andrea era stato portato in ospedale da mia mamma e mio padre. Io dormivo, non me ne ero accorta. Quando mi sono svegliata la mattina dopo, mamma e papà mi hanno detto, guarda Andrea non è stato bene, l'abbiamo portato in ospedale, quindi questo, insomma, fai attenzione. La casualità ha voluto che quel giorno io non andassi all'università, perché erano stati annullati i corsi, e mi sono ritrovata Andrea caduto nel bagno svenuto. Io l'ho portato in ospedale, fresca patentata, caricato Andrea in ospedale, dolorante, che a un certo punto mi faceva, ma la vuoi mettere questa quinta oppure no? E io, Andrea, io non so neanche cosa sto facendo in questo momento. Poi ho chiamato mia mamma e mio padre per dirgli, guardate, Andrea è stato male, io l'ho portato in ospedale perché voi mi avevate detto di fare così, ma io non so che cosa fare. Mia mamma e mio padre ovviamente sono corsi subito e hanno mantenuto una compostezza, una fermezza che non lo so se io al posto loro sarei riuscita a mantenere. Poi soprattutto mia mamma, che è una persona estremamente ansiosa, Io non so se al posto suo sarei riuscita effettivamente a controllare la mia calma. Lei invece, ho visto che in qualsiasi momento è riuscita a controllare quella sua ansia, quella sua calma di fronte ad Andrea, per non fargli percepire le preoccupazioni, il dispiacere, che è una cosa che, per cui io sicuramente provo molta ammirazione per i miei genitori, ma a priori dal fatto che siano i miei genitori, perché hanno veramente avuto una forza incredibile. Poi quello che mi sento di dirgli nello specifico a tutti e due è a mamma di vivere con meno ansia, anche se so che è difficile, perché uno, Andrea non avrebbe voluto che lei aumentasse queste sue insicurezze e questa sua ansia, anzi Andrea avrebbe voluto che lei cogliesse tutto il bene che c'è dalla vita anche dopo un evento tragico. E a papà invece gli dico, come dovrei fare io, arrenditi un po' di più al dolore, lasciati sì. andare un po' di più, perché sì. soprattutto quella rabbia che provi per te stesso non è una rabbia giustificata, perché non hai colpa di niente, come non ha colpa di niente neanche mamma. Purtroppo in questa situazione nessuno ha colpe, quindi addossarsi tutto ciò non gli serve.
Alleggeriamo un po'. Ma Andrea quanto mi avrebbe sfottuto?
Non hai proprio idea. Andrea ti avrebbe... Allora, parti dal presupposto che Andrea, se t'avesse conosciuto, saresti diventato il suo compagno per bullizzare me. Partiamo da questo presupposto.
Complice.
Ti dico solo che col mio ex fidanzato, quando veniva a cena a casa, si mettevano tutti e due vicini e mi sfottivano. Guarda, che è una cosa che io proprio lo guardavo e dicevo: ma non ho capito, ma tu dovresti stare dalla mia di parte, non dovresti andare contro di me.
Senti, ma quindi saremmo andati d'accordo?
Assolutamente sì.
Sì. Teste gloriose.
Sì. Teste gloriose, ma ti ripeto, perché Andrea alla fine trovava sempre il modo comunque di farsi volere bene, di farsi apprezzare. Cioè aveva questa sua... Era tutto un po' da decifrare, però alla fine quando poi lo capivi lo apprezzavi, e quindi sì.
Che ti lascia questo podcast? Che cosa vuoi dire in generale?
Allora, io innanzitutto io ringrazio te, perché ci hai fatto un regalo bellissimo a me e alla mia famiglia. Ci hai dato la possibilità, a me un po' meno perché appunto certe cose già le sapevo, però soprattutto ai miei genitori hai dato la possibilità di conoscere il loro figlio in un'accezione che loro non conoscevano, perché loro erano sempre un po' titubanti se effettivamente gli insegnamenti che gli avessero dato fossero arrivati. E secondo me con questo podcast, con tutte le storie che hanno raccontato, alla fine si sono resi conto che hanno fatto un lavoro eccezionale. Un lavoro eccezionale, veramente. Anche nel loro essere duri, come in tanti momenti è stato papà con Andrea, e con altra cosa che ci tengo a dire a mio padre: non ti rimproverare di essere stato come sei stato, perché hai fatto il genitore. E la stessa cosa a mia madre. Quindi ci tengo appunto a ringraziare te, perché veramente ci hai fatto un regalo bellissimo. Abbiamo fatto un viaggio bellissimo, doloroso in alcuni momenti.
Ma è un viaggio che continua ancora.
Ah no,
abbiamo ancora un sacco di cose da fare.
Certo,
abbiamo,
certo,
bottiglie
come no.
al tavolo da erogare.
Sempre,
diciamo.
Sempre bottiglie al tavolo, e soprattutto il gin tonic in sospeso.
E certo.
Io sono amante del vino, ma il gin tonic per Andrea, insomma, non manca mai. Quindi è stato un viaggio veramente bello. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, per aver condiviso con noi dei momenti che so forse avrebbero voluto tenere per loro. Però, come hai detto tu un po' di tempo fa, è bello anche condividerle queste cose, perché il dolore, se condiviso, pesa di meno.
Sì.
Ed è vero. Quindi mi lascia questo podcast, mi lascia sicuramente la possibilità che ogni volta che avrò quel momento in cui dico: ma chissà che cosa avrebbe fatto Andrea in questo momento, chissà cosa avrebbe detto, magari ne prendo uno a caso e dico: ah, forse effettivamente avrebbe detto o fatto sì. questa cosa. E poi lascia veramente il sorriso. Nella sua tragedia lascia il sorriso, perché è come se alla fine ti sei incontrato con un amico e ti racconta quello che Andrea ha fatto il giorno prima.
Vero, vero. Ce l'hai lì. Che mo vuole proprio sapere dalla sorellina diretta una frase, una parola. Ce l'hai lì, Andrea, che se li ascolta tutti i podcast. E quindi non vede l'ora di sapere che cosa gli vuoi dire.
Andrei, io di cose da dirti ce ne avrei troppe. Ultimamente non abbiamo parlato tanto, ma non perché non volessi, quanto perché egoisticamente parlando c'è stato un po' un momento in cui ho dovuto tirarmi un po' indietro da questa cosa, perché altrimenti non ne uscivo più. Però ecco, un po' di tempo in più forse me l'avresti potuto dare. Me l'avresti potuto dare, perché veramente c'erano ancora troppe cose da dover fare. Però non ti preoccupare, le farò comunque. E palesati un poco di più, perché ultimamente ho un po' il dubbio che tu possa esserci oppure no. Non lo so, è un po' come se fosse desaparecido.
C'ha da fare, c'ha da fare.
Ho capito che c'è le
sta organizzando.
Ho capito
sta
che
organizzando.
C'è le postegge da fare, però non ti dimenticare che c'hai una sorella qua alla quale hai lasciato un fardello bello grosso. Ci sono dei momenti in cui io veramente svalvolo, non so dove mettere mano. Quindi
io te l'ho detto dal primo momento, io fratelli e sorelle non ne ho, non posso assolutamente, manco lontanamente, avvicinarmi a quello che è stato Andrea per te. Però se hai bisogno di una spalla su cui piangere, o semplicemente anche di un consiglio di una persona più adulta, più grande, eccetera, conta su di me.
E poi che ti devo dire, Andrea? Mai ti ho detto, ti dovrei dire così tante cose che non saprei neanche da dove cominciare. Ti dovrei raccontare dei casi umani che ho incontrato in questi mesi. Madonna santissima, Andrea, guarda, ti metteresti le mani nei capelli. Però un po' me la prendo anche con te, perché che caspita, potresti mandarmene uno normale.
Sì,
che caspita, almeno stavolta puoi mandarmene uno normale.
Organizza, dai.
Dai, organizzala. No, però a parte gli scherzi, quello che mi sento di dire grazie, perché mi hai fatto crescere prima del tempo sicuramente. Ma se non mi avessi fatto crescere prima del tempo, e se non mi avessi dato tutti quegli insegnamenti che mi hai dato, se non mi avessi detto ogni volta chi ha ti devi rialzare, chi ha la devi smettere, chi ha devi trovare la forza di ricominciare, oggi forse non sarei la persona che sono. Quindi quando io dico io sono Andrea, non è che io mi sostituisco ad Andrea, io mi identifico nelle cose che Andrea mi ha insegnato. Quindi la cosa più grande che ti posso dire è sicuramente che ti ringrazio per tutto quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Soprattutto ti ringrazio per l'eredità che mi hai lasciato, perché non mi hai lasciato da sola. Mi hai lasciato persone come Sole, Giacomo, Giorgia, Marina, Antonio, Manuel, Ilaria. Sono tantissimi. Mi hai lasciato Mariella, Giovanna. Mi hai lasciato un esercito di persone che non mi lasciano da solo un attimo. E tramite loro poi ho conosciuto tante altre persone che veramente sono eccezionali, come anche Roberta Tammos, Clara, la fidanzata di Giacomo, Roberta dalla Francia. Vada, veramente sono
vabbè,
tantissime.
Andrea, tu sai, no?
tu sai. Io ti ringrazio e ti voglio bene. Semplicemente questo.
Grazie Chiara, grazie mille.
Grazie a te Ivan.
Abbiamo avuto con noi Chiara, che ha voluto lasciare la sua carezza al fratellone Andrea.
Podcastbook.it ha presentato Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero, un format ideato e condotto da Ivan Scudieri.